Quando succedono cose del genere che sono successe in questa settimana, tutti noi siamo molto rattristati, ma viene immediatamente e torna immediatamente, vorrei dire una parola brutta, di moda, sentir dire che bisogna pregare. Tutti i nostri siti internet sono inondati dal Pray for Italy, come si fa in queste circostanze, senza riflettere. Dicevo, abbiamo cancellato l'idea della preghiera dalla nostra vita, dalla nostra società, dal nostro modo di ragionare. Non sappiamo più a chi chiedere, che cosa chiedere e se c'è un'autorità in grado di darcelo. È vero? Si chiama secolarizzazione in termini difficili, ma si vede in questi momenti che significa essere, permettetemi di dire, più soli. Nessuno c'ha in mente l'idea che c'è una presenza alla quale si può fare riferimento. Allora, io vorrei chiedere, chi sa a memoria i versetti del capitolo 6, dal 9 al 13, ma vorrei azzardare chi riesce a dirli senza sbagliare, dal 9 al 13, dal 9 al 13, e quindi andiamo a leggere, via. Capitolo 6, versetto 5, Simone, versetto 5 fino al 13, Matteo 6, Matteo, almeno che era, e Matteo bisognava saperlo, via. Almeno che fosse Matteo, io lo davo per scontato, Matteo. Ne parla Luca, ma molto più sintetico, lo riferisce Luca molto, in maniera molto sintetica. Gesù sta dicendo una cosa molto seria, Dice, imparate a come si prega, si deve pregare così. I cristiani hanno fatto un danno irreparabile dicendo ripetetelo, non è questo, non è ripetetelo, è imparate a pregare. E dice una serie di cose sulla quale riflettiamo qualche minuto. Simone, per favore, allora Matteo 6, dal versetto 5, lo allarghiamo un pochino, fino al 13, grazie.
Quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno, prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così.
Eccolo, voi dunque pregate in questa maniera. Scusa ancora, Simone. Oh no, secondo, scusa, dicevo, non ripetete queste parole, Voi, però, dice una cosa molto importante, pregate in questa maniera, imparate quello che bisogna chiedere, riflettete su quello che vi sto dicendo. Ricomincio.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen.
Il finale, la dossologia, come si dice in questi termini, non è una parte della preghiera. Dico subito, questa preghiera dice una cosa molto, molto precisa. Si ispira a una cosa sulla quale noi non riflettiamo abbastanza. Parla e si concentra sul futuro nostro, del mondo, dell'umanità. Lancia dal futuro una luce per vivere il presente taglia col passato. Padre, padre, Abba, papà, un termine che ci dice quanto il sacrificio di Gesù ci ha permesso di avvicinarsi al Dio che è totalmente altro, che è nei cieli, come dice poco più avanti, ma è così vicino da poterlo chiamare papà. Grazie al sacrificio di Gesù Cristo. Che cosa dice la terza parola? Padre nostro, nostro, Padre nostro. Quindi Gesù ci chiama fratelli, ci invita, coloro che hanno creduto nel Signore, ci invita a essere con Lui figli di un Dio enorme, gigantesco, creatore, ma nostro, 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 Padre nostro. Il Padre nostro è un papà, ci siamo avvicinati, ma rimane il Dio che è nei cieli, rimane un Dio che ha fatto tutto quello che noi vediamo, creatore, potente, non è diminuito per essere avvicinato a noi, non è diventato meno forte, meno potente per essersi avvicinato a noi. Resta il Dio che è nei cieli. Dicevo prima, abbiamo cancellato l'idea della preghiera dalla vita di tutti i giorni, siamo meno soli, siamo più soli, abbiamo meno possibilità, meno capacità di reagire a disgrazie, a cose terribili che succedono nell'umanità, e poi vedremo perché. Allora, Padre nostro, papà nostro, grazie al sacrificio di Gesù che noi abbiamo accettato, quindi fratelli suoi, fratelli di Gesù, vicini ma a un Dio che rimane potente, rimane nei cieli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Dice, ma con tutte le cose che ci abbiamo da dire, che con tutte le cose che vorremmo chiedere, sia santificato il tuo nome? Nessuno se l'è mai chiesto come mai Gesù arriva alla seconda riga a dire sia santificato il tuo nome? Noi riconosciamo la grandezza di Dio, noi affermiamo che la sua causa, la causa di Dio, è la nostra causa. Noi vogliamo che Lui sia, che possiamo noi e tutta l'umanità affermare che è santo, che è separato, che è un'altra cosa, ma ci invita a pregarlo. Ok? Ci invita ad avvicinarci a Lui. Sia santificato il tuo nome. Abbiamo quella successiva, l'affermazione successiva. Dice, la sta prendendo molto, molto, molto per le lunghe Gesù, no? Con questa preghiera. Allora, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. E poi? Quando dicevo il futuro, quando dicevo che è il futuro che illumina e irradia tutta questa preghiera, dico questo, ci sono le prime tre richieste riguardano Dio. Avete riflettuto su questo? Tre, ce ne sono sei. Tre riguardano Dio, direttamente Dio. Non si interessa a noi? Dice si interessa soprattutto a Lui. La verità vera è che la Chiesa è stata, i cristiani sono stati forti e grandi, hanno fatto risplendere la forza della parola di Dio finché avevano in mente il ritorno del Signore. Poi hanno cominciato a dire un sacco di stupidaggini sul ritorno del Signore, cioè, e questo è stato terribile, dico i cristiani, i danni dei cristiani sono terribili fatti al cristianesimo, ma il fatto che noi vogliamo che venga il regno dell'Eterno è la speranza dei cristiani, è tutto quello che noi abbiamo, è quello che noi vogliamo, e questo irradia nel presente tutto un altro modo di agire. Tutto un altro modo di agire. Questo è quello che accennavo prima. Allora, quando noi diciamo venga il tuo regno, non stiamo ripetendo una cosa che dobbiamo ripetere, ma stiamo affermando che noi viviamo nell'attesa di un futuro che cambierà l'esistenza nostra, che cambierà l'esistenza del mondo e che illumina il nostro presente. Non è un futuro che noi non conosciamo, punto e stop. È un futuro che noi vogliamo vedere svelato. Quando si dice il regno c'è già, ma non ancora, cosa complessa, che sembra complessa, diciamo l'immagine più precisa è quella del tavolo, ecco, questo si vedono le zampe, non va bene, però voglio dire, che qui sotto ci sia un tavolo è molto ragionevole pensarlo, non lo vediamo. Questo è il regno dei cieli che viene. È molto, molto ragionevole, non si vedessero le zampe, sarebbe più vicino alla nostra immagine, velato, non mostrato, ma già presente. A qualcuno sfugge l'importanza pratica di queste affermazioni. Per esempio, ve ne dico una, adesso senza voler fare cose molto lunghe stamattina. Se uno ha in mente il ritorno del Signore e che venga il suo regno, è un'affermazione così presente, non cerca una chiesa perfetta. Fa quello che può dentro la chiesa che c'è. E dà tutto il massimo, non pretende di avere una cosa molto molto ben organizzata, preferisce una tenda come era il tabernacolo, non vuole il tempio, non vuole il re, tanto per raccontare la storia del popolo di Israele. Il popolo di Israele comincia a volere cose tangibili, toccabili, quando non ha più in mente un rapporto diretto col Signore. Le chiese vogliono una buonissima organizzazione quando non hanno tutte le mattine un rapporto diretto con Dio, con Gesù, attraverso la preghiera. Quando questo viene meno, allora è necessario il rito, la celebrazione, l'organizzazione, il sistema. Altrimenti basta una tenda, basta poco, basta pochissimo. Nei rapporti interpersonali, se il Signore viene, il Signore, vi ricordo, non ha detto che nel regno ci sarà una chiesa perfetta, non ci sarà la chiesa, ci sarà la sposa che diventa, raggiungono la loro pienezza, e Cristo è tutto in tutti, Cristo è tutto in tutti. E nei rapporti interpersonali questa luce cambia completamente le priorità, cambia completamente le priorità. Se uno ha in mente il regno dei cieli che viene, se uno prega, Padre nostro, venga il tuo regno, chiede che tutto il sistema della sua vita assuma quel tipo, no? Di scala gerarchica di valori, ok? In cima venga il tuo regno, in cima venga il tuo regno. Le tragedie collettive e personali, quelle personali e quelle collettive insieme, quelle personali da sole, quelle collettive da sole, assumono un rilievo completamente diverso quando si prega venga il tuo regno, venga il tuo regno. La speranza resta accesa quando si prega col cuore, venga il tuo regno. Abbiamo dato 3 richieste che riguardano Dio. 3, ok? O viviamo su questa base, o camminiamo su questo terreno, o voliamo in aria e pregare non serve. O crediamo quello che abbiamo detto, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. O ci basiamo su questo, o noi parliamo con noi stessi, o noi ci illudiamo. Tutti possiamo dire un X, dice chi c'è su? C'è una famosa barzelletta che non racconto, dice chiamatemene un altro, no, dice se si dice devi cadere con l'aereo, dice chiamatemene un altro, io non voglio cadere con l'aereo, cioè, no? Chiamatemi un altro che risponde e dice che non cade l'aereo. Noi parliamo con noi stessi, la preghiera diventa quello che pensano gli atei che sia, una perdita di tempo, gli increduli, i pagani. La preghiera senza le basi fondamentali che abbiamo appena detto, le tre richieste a Dio, non ha nessuna, lasciatevi dire questo termine, non ha nessun senso pratico. Noi parliamo da soli. Se ci fondiamo sul Padre nostro che è nei cieli, potente come è, e chiediamo che la sua causa sia anche la nostra causa, cioè venga affermata la sua santità, la sua grandezza, venga affermata da noi e dal mondo intero, e venga il suo regno, è il nostro obiettivo, beh, se c'è questo, possiamo andare avanti. Se non c'è, svolazziamo in aria, parliamo con noi stessi, diciamo cose che non servono, e si vedono le conseguenze, si vedono le conseguenze. No, insisto nel dire che i riti, le celebrazioni, l'organizzazione si sostituiscono alla fede. Quando la fede è più freddina, allora si sostituisce con i riti, le celebrazioni e l'organizzazione. Come prosegue? Simone, per favore ci rileggi, fino alla venga il tuo regno l'abbiamo detto. Prosegui. Fino sempre al 13.
Sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen.
Oh, va bene, fermiamoci un secondo, poi ti faccio riprendere. Allora, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, è la richiesta che lega Dio e l'uomo, la causa di Dio a quella degli uomini. Tante volte noi diciamo vogliamo fare la volontà di Dio noi. Noi dobbiamo far sì che la volontà di Dio si esprima in noi. È il contrario, è il movimento opposto. Sapete perché? Perché noi non siamo in grado. Questo è, punto. Sia fatta la tua volontà, è l'espressione giusta. Non cerchiamo la volontà, cerco di farlo io. No, sia fatta la tua volontà. Esattamente come nel cielo. Quindi totalmente. E qualche volta questo può impicciarci, perché noi qualche sgabuzzino della nostra esistenza vorremmo lasciarcelo esattamente così com'è, non pulito, non spazzato, non spolverato, dice questo lo teniamo un po', come nei cieli, cioè totalmente. Finalmente, dopo aver parlato della causa di Dio, interamente o in parte, però aver fondato così la nostra preghiera, sicuri che non stiamo parlando a noi stessi, sicuri che non stiamo perdendo tempo, sicuri che non stiamo facendo una cosa superstiziosa e basta, fondandoci sul fatto che chiediamo all'Eterno che sta nei cieli e che però non si vergogna di essere papà nostro, Abba. Andiamo a chiedere. Sapete, ce n'è una sola richiesta spiccia, una. Dice, ma una preghiera con tutto quello di cui avrei bisogno, con tutto quello di cui avrei bisogno, una. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, una. Non sfugge a nessuno, voi sapete ovviamente di queste parole si è detto tantissimo, scritto tantissimo, ci sono commenti dappertutto, noi li sintetizziamo un po', andiamo sulle cose più secondo me, più urgenti, ecco, lasciatemi dire, più urgenti. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Il pane non è una cosa con un solo senso nella Bibbia. Il pane è sicuramente il cibo dei poveri, quel po' che serve comunque per sopravvivere, quello che serve a tutti per sopravvivere. E anche quello che è stato spezzato dal nostro Signore nell'ultima cena. Comunque fa riferimento alla grazia dell'Eterno. Noi abbiamo bisogno del pane per mangiare e della grazia del Signore, che dice pane quotidiano. Non vi dico i fiumi di inchiostro che ci sono su questo, spesi sul termine quotidiano. Non dico neanche il termine, ce n'è uno in aramaico e uno in greco, ma lasciamo perdere. Allora, però dopo su una sottolineatura sulla traduzione invece la facciamo. Allora, qui diciamo questo. Il pane quotidiano vuol dire che è esattamente quello che è sufficiente per un intero giorno. Uno solo, ma intero. Ok? Quando dicevo che sostituiamo i riti, l'organizzazione, le celebrazioni al rapporto con Dio, ecco qua, sintetizzato in questa parola, quotidiano, vuol dire che tutti i giorni abbiamo bisogno di andarlo a ricomprare da questo strano panettiere, da questo strano negozio, te lo dà per un giorno, però per un giorno intero. Allora, solo per dirlo brevissimamente, c'è l'idea che sia per il quotidiano, può voler dire, nel termine aramaico, anche esattamente per l'inizio del giorno successivo, cioè quindi il minimo indispensabile per poter sopravvivere, il minimo indispensabile per poter sopravvivere. Al di là di questo, funzionava con il discorso del sabato, sapete, il sabato non si poteva andare a comprare, no? Cioè non si poteva andare a prendere, quindi serviva anche per il giorno dopo, però poi senza voler complicare la situazione. Sicuramente noi abbiamo un Signore che vuole, un Padre nostro, che vuole che chiediamo tutti i giorni, e Lui ce lo dà. Non vi sfugge un'altra cosa, mi piace sottolinearlo, quando si dice l'importanza della comunità, della Chiesa. Sapete, sono la preghiera di Gesù, non lo chiamerò mai Padre nostro, perché la preghiera insegnata da Gesù sono 4 versetti, ci è scritto 8 volte in riferimento al plurale, nostri, noi, dacci, è sempre plurale. È la richiesta di una collettività, di un insieme di persone. Il cristianesimo si diventa cristiani attraverso una salvezza personale e si resta cristiani dentro una fraternità, una comunità. Il Padre è nostro, il Padre è nostro insieme noi, 8 volte in 4 versetti i riferimenti. Ok. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, l'unica cosa, con tutto quello di cui abbiamo bisogno. Riferimenti alla salute, zero. Riferimenti al denaro, zero. Riferimenti al lavoro, zero. Quanta gente ha bisogno di lavoro, di denaro o di salute oggi? Ci potrà bastare questo? Dacci oggi il nostro pane quotidiano? Sì, il pane, farina e acqua. E quello della grazia, sì, può bastare. George Mueller, uomo di preghiera come nessuno al mondo mai, mi sembra di averlo già forse detto 100 volte, ma insomma io lo ripeto sempre, diceva, allora lui doveva mantenere bambini all'asilo, va bene? C'aveva questi asili e non c'erano i contributi del comune, cioè lui c'aveva gli orfani, li teneva dentro questi asili. Praticamente se l'ha inventati lui questo sistema moderno, voglio dire, di aiuto, e lui insisteva nel dire che aveva sempre solo fatto attraverso la preghiera, solo sempre fatto attraverso la preghiera, e spiegava come. Dice: all'inizio ho cominciato a chiedevo molto per me, molto per i bambini, poco per le esigenze di tutti. Ho cominciato a selezionare le richieste. Ho riflettuto poi sul fatto che c'era una sola richiesta nel, nella preghiera di Gesù, c'era una sola richiesta: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Farina e acqua e grazia per un giorno quotidiano. Ho incominciato a migliorare, secondo me, diceva George Mueller, le richieste. Ho scoperto che dovevo stare più zitto. Dovevo dedicare il mio tempo e dedicarlo alle richieste e al silenzio davanti all'Eterno. Sono arrivato a concludere che il Signore sapesse esattamente, molto meglio di me, quali erano tutte le esigenze che avevano esattamente i miei bambini, quelli che erano le cose che il mio orgoglio, il mio desiderio di far bella figura, il mio anche piccolo egoismo, persona che si è dedicata agli altri in maniera straordinaria, cioè il piccolo egoismo voleva far vedere anche, come dire, il tentativo di far bella figura, dice, vedi, io c'ho il Signore che ci pensa a me, guardate, il silenzio è aumentato, i periodi di silenzio e diminuiti quelli di parole, finché non sono riuscito ad avere il momento più straordinario della mia vita, quando ho cominciato ad ascoltare l'Eterno che parla. Questo è il senso finale della preghiera, la capacità non solo di chiedere, non solo di stare in silenzio davanti all'Eterno, ma arrivare ad ascoltare quello che Dio ha da dire. La preghiera diventa questa cosa straordinaria, non il parlare con se stessi, come dicono i pagani, ma veramente il ponte, questa straordinaria forma di comunicazione che c'è tra gli uomini e Dio. Allora, gli ultimi 7-8 minuti per andare a concludere. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, l'abbiamo fatto. Per favore, Simone, solo la richiesta successiva.
Rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori.
I termini che traducono questa parola sono offese, debiti, peccati, esattamente intercambiabili. Che cosa vogliamo dall'Eterno? Non abbiamo spazio per chiedergli lavoro, denaro, salute. Possiamo chiedere il pane, cioè l'essenziale, la cosa fondamentale è la sua grazia, che significa poi tutto il resto. Però dobbiamo chiedere ancora che vengano rimessi i nostri peccati, tanti nostri errori, le nostre difficoltà. Ma come? Come noi li rimettiamo ai nostri debitori, a coloro che ci hanno offeso, a coloro che hanno fatto peccati contro di noi. Ok? Che significa? Una lettura letteralistica è una sciocchezza in questi casi, ma è chiarissimo il concetto. Se noi vogliamo affermare noi stessi contro gli altri, il Signore sarà, no? Sarà giudice contro di noi. Ok? Se noi vogliamo affermare i nostri diritti fino in fondo, fino oltre anche quello che è nostro, il Signore sarà contro di noi, non ci perdonerà tutto quello che ci abbiamo da farci perdonare. E qui è chiarissimo. Simone ancora.
E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen.
Ok. Qui tentazione no, non ce la facciamo, sembra un controsenso, Gesù fu tentato, c'è una tentazione positiva, qui evidentissimamente l'idea della tentazione è il morso del maligno, come diciamo, ma qui torno ai danni che i cristiani fanno al cristianesimo, alla parola di Dio, i finti cristiani, o i cristiani presunti, o anche quelli veri, ma che dicono cose senza senso. Ora, il termine, vedete bene, non può essere in nessuna maniera considerato liberaci dai mali, ok? Ma liberaci dal male, se va bene, con la M maiuscola, ma il termine esatto è liberaci dal maligno. Sì, allora, se io lo dicessi davanti a una platea che non ha dimestichezza con la Bibbia, io potrei vedere gente che sorride. Giustamente, quante stupidaggini abbiamo detto su che cosa faceva che cosa faceva il presunto maligno, il diavolo. La verità vera è che tutta la preghiera di Gesù, quello che ci insegna, è proprio questo. Il problema è il nostro futuro. Il problema, aveva letto prima Simone, lo Sheol, l'abisso del nulla. L'impegno di Dio è liberarci da quello. Questo è il nostro futuro, questa è la nostra liberazione. Lo Sheol come negazione di ogni bene. Questo dobbiamo avere in mente. Tutte le nostre preoccupazioni, alcune tantissime e grandi, alcune meno grandi, grazie a Dio, alcune serissime, alcune meno serie, alcune terribili, alcune meno terribili. Bene, tutte le nostre preoccupazioni sono una parte relativamente minima di fronte a questa terribile evenienza. Il maligno, lo Sheol, la salvezza dall'abisso del nulla. Quel morso di quel serpente che rende, ricordatevi, è molto bello il racconto di Genesi, che rende tutte le cose cattive. Ecco, liberaci dal maligno, non dai mali. E questo non è neanche possibile, ma liberaci dal maligno, sì. Liberaci dalla sua potenza. Liberaci dal fatto che lui è in grado di perderci, di farci perdere. Ed ecco che tutto il resto assume il carattere più giusto. Se questo è l'interesse del Signore, se questa è la preghiera di Gesù, noi qui dobbiamo partire, qui dobbiamo rimanere e tutto il nostro presente avrà una luce nuova rispetto a questo futuro all'interno del quale noi dobbiamo vivere e dobbiamo tendere. Concludo con la dossologia. Sul maligno possiamo dire mille altre cose, però no. Allora, la preghiera di Gesù, una sola richiesta per noi, tre richieste per l'estensione del carattere di Dio, tre, una per noi. E, come dire, una collegata, cioè nel senso che noi dobbiamo chiedere al Signore di perdonarci i nostri peccati come noi li perdoniamo o le nostre offese come noi le perdoniamo come i nostri debiti come noi li perdoniamo senza, ripeto, una lettura limitativa, ma una lettura estensiva. Estensiva. Bene. Questo è tutto quello di cui abbiamo bisogno. Io sono convinto che ognuno di noi dirà, ma io c'ho mille altre cose da chiedere, mille altre, ma c'è scritto sopra, il Signore lo sa perfettamente, l'Eterno lo sa perfettamente. Ma, o è questo il movimento, o è questa la strada, o sono queste le richieste, o questa è la struttura della nostra preghiera, o è un parlare con noi stessi. Perché noi, in realtà, attraverso la preghiera, chiediamo al Signore di far parte della sua causa, di combattere la sua causa anche per noi. E attraverso questa preghiera, e la cosiddetta dossologia, perché a te appartiene, no? La gloria, il potere. Perché attraverso questo, quello che può sembrare un parlare con noi stessi diventa potenza di Dio. Perché la verità vera è che noi non siamo in grado neanche di rimettere i nostri debiti, noi non siamo in grado praticamente di fare quasi niente, noi siamo in grado di resistere alle tentazioni, non siamo in grado di far fronte alla tentazione del maligno, siamo solo in grado di aspettare l'opera di Dio, di Gesù, lasciare che la sua causa, la causa dell'Eterno, di Dio, diventi anche la nostra causa, che Lui diventi, come dire, colui che prega insieme a noi e ci risponde direttamente. Grazie.